Il tema sono i regolamenti amministrativi e prima cosa vorrei vi fosse chiaro che cosa sono in, come categoria generale i regolamenti amministrativi. Perché spesso si finisce con fare delle semplificazioni indebite su questo. I regolamenti sono fonti del diritto, sono fonti atto e, come ormai sappiamo, sono fonti atto sottoposte alla gerarchia delle fonti, nella gerarchia delle fonti, sottoposte alle leggi. Il che significa che nelle leggi i regolamenti trovano il fondamento e il limite della loro validità. Un regolamento che vada contro una legge è un regolamento invalido. I regolamenti sono il classico atto normativo prodotto dall'esecutivo, dal potere esecutivo. E possiamo distinguere i regolamenti a seconda dell'ente che li emana. Sono regolamenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di altri enti pubblici. La nozione di ente pubblico ve l'ho già somministrata. L'università, per esempio, è un ente pubblico. L'università, infatti, ha dei regolamenti. C'è un regolamento didattico che dice come si fanno gli esami, quando, eccetera. È tipico delle strutture amministrative emanare regole nella forma del regolamento. Per cui la soggezione dei regolamenti alla legge fa parte elementare del principio di legalità. Il principio di legalità dice che nessun pubblico potere può essere esercitato se non sulla base e nei limiti stabiliti da una legge, dove la parola legge è intesa nel senso di fonte primaria, legge formale e atti con forza di legge. Per cui il potere di emanare regolamenti deve essere previsto dalla legge. Infatti è una legge che dice che l'università è un ente pubblico, che l'università ha una serie di compiti e che deve emanare regolamenti attuativi delle leggi sulla didattica per quanto riguarda le attività didattiche. Per cui questo è un regolamento che trova in una legge specifica il suo fondamento, l'autorizzazione ad esistere e i suoi limiti. Oggi noi parliamo di regolamenti dello Stato. La prossima settimana accenneremo ai regolamenti delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici lo studierete in diritto amministrativo. Non fa parte, diciamo, della teoria delle fonti, non perché non esistano. Anzi, per sfatare una facile semplificazione, togliete dalla testa l'idea che le leggi siano più importanti dei regolamenti. Tra legge e regolamento non c'è una differenza ontologica, piace questo termine? E permettetevi a vostro agio. Non c'è una differenza di sostanza, non sono cose che per loro natura sono diverse. La stessa disciplina, formata dall'articolo 1 e dall'articolo 140, può stare dentro a una legge o a un regolamento, la stessa identica disciplina. Perché? Perché entrambi sono atti normativi. Sono atti normativi organizzati per articoli e così via. Non solo, ma nella nostra vita concreta i regolamenti ci condizionano non meno delle leggi, qualche volta anche di più. Pensate, per esempio, che tutto ciò che viene disciplinato dal comune, che l'ente pubblico più vicino a noi, 8.000 comuni, è tutto fatto in forma di regolamento. Per cui se voi dovete innalzare la vostra casa, trasformare la cantina in garage, aprire il solito balconcino, oppure mettere fuori la targhetta passo carraio, tutto questo non è regolato dalla Costituzione, non è regolato dalle leggi se non in piccola parte, è regolato da regolamenti. La violazione di questi regolamenti comporta sanzioni e certe volte può comportare anche sanzioni penali. Questo è un problema che vedremo in seguito. Per cui i regolamenti sono atti normativi, non c'è un contenuto, in base a contenuto non si può distinguere un regolamento da una legge. I regolamenti non sono atti poco importanti dal punto di vista normativo. Parlando dei regolamenti dello Stato, si distinguono tra regolamenti governativi e regolamenti ministeriali. Si distinguono in base all'autorità che emana il regolamento, nonché anche in base al procedimento. Assai spesso, purtroppo, nell'infelice vita che conduco, all'esame chiedo che cosa sono i regolamenti governativi e la più infelice creatura che mi sta davanti mi risponde: sono i regolamenti con cui il governo disciplina se stesso. Che mi verrebbe voglia di menare la infelice creatura, ma non lo posso fare, ma moralmente lo faccio e quindi la boccio. E i regolamenti governativi sono atti normativi. Atti normativi. Quando si dice atti normativi, vuol dire che essi producono norme che finiscono nella nostra mitica vasca da bagno. Quella dove ci sono tutte le norme giuridiche. La vasca da bagno rappresenta la vasca comune, nel senso dove siamo tutti dentro. I regolamenti governativi non si rivolgono all'organo governo, ma si rivolgono a noi. Sono norme che si applicano alla collettività, alla generalità dei consociati, come anche si dice, esattamente come le leggi. Hanno lo stesso ambito di applicazione delle leggi e un contenuto non distinguibile ontologicamente per la loro struttura, per la loro natura, dalle leggi stesse. È chiaro? Quando può, il governo fa un regolamento invece di fare un'iniziativa legislativa. Quando può? E quando è che non può? Non può fare un regolamento quando la materia è coperta da una riserva di legge, per cui il problema dei rapporti tra il regolamento e il governativo è il problema del regolamento e della legge, è il problema delle riserve di legge. Ecco definito un po' le cose di cui vi devo parlare oggi. Ulteriori avvertenze. Purtroppo si parla di regolamenti anche con riferimento ai regolamenti parlamentari e purtroppo si parla di regolamenti anche con riferimento ai regolamenti della Comunità Europea. Ma sono cose totalmente diverse. Le fonti principali della Comunità Europea si chiamano regolamenti soltanto perché la Comunità Europea è nata come un'organizzazione sostanzialmente amministrativa. Spesso si creano delle cose senza saperne gli sviluppi successivi e così infatti si parla di commissione per quello che è il governo, si parla di regolamenti per quello che sono le fonti e così via. Però dei regolamenti governativi parleremo fra 15 regolamenti comunitari parleremo fra 15 giorni perché costituiscono invece una fonte di enorme importanza. Si chiama regolamento, ma non appartengono al genere dei regolamenti amministrativi. Così come non appartiene al genere dei regolamenti amministrativi i regolamenti parlamentari. Regolamenti parlamentari sono atti coperti da una riserva di autonomia. La Costituzione prevede che alcune cose, tipo l'organizzazione delle Camere, il procedimento legislativo, essenzialmente questo, siano disciplinati con atti della singola Camera. Questi atti della singola Camera si chiamano regolamenti. Purtroppo, perché questo è il nome che hanno acquisito in origine, quando sia le Camere sia il Governo si organizzavano con regolamenti. Anche il Governo in origine faceva regolamenti per se stesso, era fonte di sua autonomia, ma non è più così. Per cui oggi questa terminologia l'abbiamo ereditata, ma è una terminologia che fa un po' di confusione. I regolamenti parlamentari non sono affatto degli atti amministrativi e non sono affatto degli atti sottoposti alla legge. È un problema dire che cosa siano i regolamenti parlamentari, ma i regolamenti parlamentari sono atti che stanno fuori dalla vasca da bagno, stanno fuori dalla gerarchia delle fonti, sono qui. Sono una isola coperta da una riserva costituzionale e che si applica dentro nel palazzo chiamato Camera o Senato. Sono una disciplina riservata che vale dentro le mura perimetrali dei palazzi della Camera e del Senato. Non sono parte dell'ordinamento generale. Hanno una riserva di autonomia, nel senso che la legge non potrebbe invadere lo spazio normativo riconosciuto dalla Costituzione alla Camera. Sarebbe anche un po' buffo che la Camera del Senato approvassero una legge che va a incidere sulle regole che si sono date autonomamente Camera e Senato. Qualche volta capita però. Ma il principio è che l'autonomia delle Camere si esprime tramite regolamenti parlamentari e questi regolamenti parlamentari, ha detto la Corte, non sono norme dell'ordinamento generale, ma sono norme di un ordinamento speciale che è l'ordinamento della singola Camera. Non sono atti con forza di legge, ha detto anche la Corte Costituzionale, perché il concetto di forza di legge è un concetto relazionale. Che cos'è un concetto relazionale? È un concetto che si definisce in relazione a un altro concetto. Si ha la forza della legge. Gli atti con forza di legge sono quegli atti normativi che hanno la stessa forza gerarchica della legge formale e quindi possono abrogare la legge formale ed essere abrogati solo dalla legge formale. Questo non è dei regolamenti parlamentari, perché i regolamenti parlamentari non possono abrogare nessun accidente di legge formale, né alcun accidente di legge formale può abrogare il regolamento parlamentare. C'è separazione di competenze. E quindi non sono tecnicamente atti con forza di legge, capite? Sono atti riservati. Si chiamano regolamenti, ma sono un'altra cosa. Oggi invece parliamo proprio dei regolamenti in senso proprio, e cioè gli atti posti dal governo e dai ministri per disciplinare che cosa? Tutto ciò che non è riservato alla legge. Vi parlo prima del procedimento di formazione e poi vi parlo della tipologia dei regolamenti che si distinguono per il diverso rapporto con la legge. Procedimento. Come ogni atto che si rispetti, il procedimento è fatto di tre fasi: iniziativa, deliberazione, emanazione. L'iniziativa è di un ministro, la deliberazione è del Consiglio Ministri, la emanazione del Presidente della Repubblica. Vedete, la struttura procedimentale è più o meno sempre quella. È la stessa struttura procedimentale, per esempio, con cui si emana un decreto legislativo delegato o con cui si emana un decreto legge, che poi è ricalcata sulla struttura procedimentale con cui si forma una legge. Se noi sostituiamo Consiglio dei Ministri con il Parlamento, sostanzialmente la cosa è uguale. Tre blocchi, tre fasi. I procedimenti di formazione degli atti normativi sono composti di tre fasi, di cui, mi sembra l'inizio di Giulio Cesare ed è bello gallico, è: tutti i procedimenti sono composti di tre fasi, di cui la prima l'iniziativa, la seconda la deliberazione e la terza l'emanazione. L'emanazione del Presidente della Repubblica dà i normali problemi di capire quanto il Presidente della Repubblica debba essere coinvolto nell'emanazione di un regolamento, ma vi ho già detto, questa è una domanda di scarso interesse, perché la risposta è: il Presidente della Repubblica fa quello che ritiene di fare, e cioè può chiudere gli occhi e mandare avanti il regolamento, nessuno lo sgriderà se non qualche articolo sulla stampa, ma il Presidente della Repubblica ha anche il potere e il dovere di fare un controllo di legittimità, ma molto esteso, ma per esempio dovrà bloccare il regolamento che fosse emanato privo di copertura legislativa o in materia riservata alla legge. Sono vizi di legittimità che è bene che il Presidente della Repubblica percepisca. Il Presidente della Repubblica da domani in poi sarà messo in croce sulla promulgazione della legge di conversione del decreto Gelmini, per cui seguite il dibattito che forse ci sarà sulla stampa. Per chi poi fosse particolarmente interessato alle tematiche del diritto costituzionale e ai dibattiti intorno alle nostre amate costituzioni, c'è un sito, se arrivo fino là, non arrivo fino là, che si chiama Forum Costituzionale.it, che è un sito collegato alla rivista Quaderni Costituzionali, dove c'è un po' di tutto, ci sono note alle sentenze e note sul dibattito, anche piuttosto vivace, qualche bel litigio, eccetera. È un sito, insomma, dove scrivono costituzionalisti. Rispetto al procedimento normale di emanazione degli atti normativi, per l'emanazione di un regolamento governativo c'è il parere del Consiglio di Stato, e quindi un parere preventivo, obbligatorio e di legittimità. Preventivo significa che è un parere che è anticipato rispetto alla emanazione dell'atto, sta nel procedimento. È obbligatorio perché lo prevede la legge, dove la legge è la legge 400 dell'88, articolo 17. Ed è di legittimità perché è un parere che riguarda la validità del regolamento, non il merito delle scelte compiute. Il Consiglio di Stato, vi dicevo, è un organo tecnico che funziona anche da giudice e di conseguenza dà pareri in quanto organo tecnico-giuridico, composto da magistrati. C'è qualcosa che non vi convince? Che non... Sento un brusio, devo interpretarlo come uffa, oppure devo interpretarlo come non ho capito una cosa? Non interpreto. Saluti a tutti. Qui il parere del Consiglio di Stato ha la stessa funzione del parere dato sui decreti legislativi, per cui costringe il parere negativo il Consiglio dei Ministri a rideliberare e casomai a motivare il dissenso. Notate una cosa, Per i regolamenti c'è la forza di questo parere, acquisisce un peso un po' diverso che per i decreti legislativi delegati. Vi spiego perché. Chi è il giudice dei decreti legislativi delegati? Il giudice degli atti con forza di legge è sempre e soltanto la Corte Costituzionale. Per cui il Consiglio di Stato, che è un organo di giustizia amministrativa, di consulenza amministrativa, dà un parere su un atto di cui lui non sarà il giudice, perché il giudice sarà la Corte Costituzionale. Il che significa che il governo può dire, vabbè, il Consiglio di Stato è contrario, me ne frega il giusto, motivo e vado avanti, perché se qualcuno mi impugnerà questo atto, me lo impugnerà di fronte alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale a sua volta deciderà il da farsi. Questo non vale invece per i regolamenti, perché il giudice dei regolamenti, il giudice degli atti amministrativi, è il giudice amministrativo. Il giudice amministrativo di prima istanza è il Tribunale Amministrativo Regionale, detto TAR, ma le decisioni del TAR sono appellate al Consiglio di Stato, per cui il Consiglio di Stato è il giudice di ultima istanza nel processo amministrativo. Quindi dà un parere preventivo e poi è il giudice successivo. Questo è un problema, a mio avviso, un problema di costituzionalità del Consiglio di Stato, perché non si può essere consulenti e giudici nello stesso atto. È un bel massacro questo, secondo me, delle regole costituzionali, ma così è il Consiglio di Stato. Per cui il governo difficilmente sgarrerà rispetto a un parere negativo del Consiglio di Stato, perché una volta che le sezioni, il Consiglio di Stato è diviso in sezioni, una volta che le sezioni consultive hanno detto questo atto è illegittimo, è assai probabile che le funzioni deliberanti lo ribadiranno nel caso in cui il regolamento sia impugnato. Tanto è vero che di solito il parere negativo del Consiglio di Stato blocca il procedimento. Presidente della Repubblica emana, dopo l'emanazione c'è un altro controllo della Corte dei Conti. Chiama Corte dei Conti, mi raccomando, i conti si scrivono minuscolo perché non sono gli amici dei duchi, dei baroni, ma sono proprio i conti della serve. Si chiama Corte dei Conti perché è l'organismo di controllo contabile. La Corte dei Conti è l'organo che dà un giudizio di parificazione del bilancio, cioè convalida i conti di bilancio. La Corte dei Conti controlla la copertura della spesa degli atti del governo, tutti gli atti del governo e tutti gli atti della pubblica amministrazione in qualche modo sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Questo dovrebbe essere un controllo che garantisce dal buco di bilancio, infatti noi non abbiamo buchi di bilancio notoriamente. La Corte dei Conti nasce come una longa manus del Parlamento e nasce in tutti i sistemi costituzionali, anche nel sistema europeo. Perché? Perché il Parlamento non è in grado di andare a esaminare tutte le delibere del governo e quindi si fida di un organismo tecnico che è messo sul collo del governo e ne controlla tutto l'operato. La Corte dei Conti si esprime non soltanto sulla regolarità contabile, ma anche sulla legittimità dell'atto. Però è un controllo di basso livello come incisività. Se la Corte dei Conti ritiene che l'atto fatto dal governo non sia legittimo, ne rifiuta la registrazione, perché solo con la registrazione della Corte dei Conti poi l'atto può essere pubblicato e entra in vigore. Ma se la Corte dei Conti rifiuta la registrazione, il governo, con sua delibera, può imporre alla Corte dei Conti di registrare con riserva. È un gioco, se volete. La Corte dei Conti suona il campanello, il governo gli tira un cazzotto e lo spegne. Il campanello, si intende. La Corte dei Conti non è un organismo costituzionale, è un organo ausiliare, si dice, è una magistratura. non è un organismo costituzionale come il Parlamento, il Presidente, e il Governo e così via. Per cui sarebbe anche buffo che un organismo tecnico potesse bloccare l'organo politico costituzionale. Non lo può bloccare. È tenuto a registrare con riserva e immediatamente ne dà la comunicazione al Parlamento. Questo sarebbe il gioco, ed è un gioco che ha un senso nella misura in cui noi avessimo effettivamente un Parlamento e nella misura in cui il Parlamento, invece di giocare a tria, si occupasse di svolgere controllo politico sul governo. È per questo che è stato concepito, è stata concepita la Corte dei Conti e il controllo preventivo con la registrazione degli atti. Per cui la Corte dei Conti suona il campanello, il governo può seguire l'indicazione della Corte dei Conti, ma se lo ritiene, sempre motivando, può superare chiedendo la registrazione del provvedimento. Dopodiché il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vuole la legge sulla pubblicazione degli atti che il regolamento sia approvato, sia pubblicato come DPR, per cui un decreto del Presidente della Repubblica, e abbia nel titolo l'esplicita autoqualificazione di regolamento. Questo per facilitare la consultazione, perché nel Gazzetta Ufficiale finisce tutta la broda prodotta da tutti gli atti prodotti dai nostri organismi. Incomincia con gli atti legislativi, gli atti normativi, ci sono le leggi, gli atti con forza di legge, poi ci sono i regolamenti, DPR, e questi sono seguiti da altri decreti del governo o decreti del Presidente della Repubblica, che invece sono normali atti amministrativi. Allora, per facilitare la consultazione, la legge obbliga il regolamento di autoqualificarsi come regolamento. C'è scritto nel titolo, regolamento per o regolamento di. E come forma dell'atto è un decreto del Presidente della Repubblica. Spero soltanto che non suoni anche... Dun dun. Cosa diversa è il procedimento di formazione di un decreto ministeriale. Un decreto ministeriale, un regolamento ministeriale, ha un procedimento banalissimo, perché è emanato da un organo monocratico. Monocratico vuol dire che è composto da un unico soggetto, il che significa che non c'è una fase dell'iniziativa che il ministro fa se stesso, poi fa un giro del tavolo, delibera, poi fa un altro giro del tavolo e emana l'atto. È un organo monocratico per cui il procedimento si esaurisce nell'emanazione del decreto, e i regolamenti ministeriali sono emanati dallo stesso ministro nella forma del decreto ministeriale, DM. Anche qui però c'è l'obbligo di qualificare l'atto esplicitamente come regolamento, perché con il DM si fa di tutto, si autorizza, si paga, eccetera, ed è bene che gli atti normativi siano designati in modo che sia reso esplicito che è un atto normativo. Altra cosa, è vero che il procedimento è semplicissimo perché l'organo è monocratico, ma è anche vero che il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei Conti sono vincoli anche per i decreti ministeriali, per cui anche il Ministro deve chiedere il parere preventivo del Consiglio di Stato e deve poi far registrare l'atto, come tutti gli atti del Governo, dalla Corte dei Conti. Vedete, i decreti ministeriali hanno un procedimento molto più semplificato rispetto ai decreti governativi e infatti hanno una posizione gerarchica inferiore. Tra DPR e DM c'è un livello di gerarchia, come dire che qua c'è una linea che separa i DPR da IDM. Perché diciamo che c'è una gerarchia? Perché questo è scritto nella legge 400, legge ordinaria, che riguarda i poteri normativi del governo e quindi disciplina la formazione degli atti regolamentari e non può essere derogata dai regolamenti, perché la legge ordinaria è un atto sovrapposto. L'articolo 17 finisce con dicendo: i regolamenti ministeriali non possono disporre contro i regolamenti governativi, in qualche modo creando un livello di gerarchie. Prossima ora vedremo la tipologia di questi regolamenti.